Bene, procediamo con l'appello. Presente.
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 Allora, fatto l'appello e constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. E passiamo al punto numero 1. Beh, ricordo ovviamente a tutti i consiglieri che siamo in streaming, ma ormai penso che ci siamo abituati. Passo la parola all'assessore, passiamo al punto numero 1 del sindaco. Comunicazione del sindaco della giunta e passo la parola all'assessore Muraro Patrizia per ricordare a tutti i consiglieri comunali l'attività di teatro che teniamo qua in piazza. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. È cominciata domenica scorsa 25 luglio la rassegna teatrale qui ad Arcugnano in piazza, che si chiama Rumor d'estate, in collaborazione tra l'assessorato alla cultura e alle attività sociali, dove appunto si cerca di riportare un po' di animosità all'interno del comune, con un po' di giovialità, perché abbiamo scelto un paio di abbiamo scelto un paio di
ricordiamo le date quando
sì,
sono
scusate,
come
scusate.
Sono, appunto.
Allora, la prima è stata il 25 luglio, già avvenuto, e c'era la Mugger dell'Ottoman, mentre la seconda rassegna, che sarà sabato 7 agosto, è intitolata Veleno a colazione. Allora, ci si può prenotare il proprio posto attraverso il canale della carovana, comunque basta collegarsi al nostro sito comunale e troverà tutte le modalità appunto per prenotarsi. E la prossima volta, il 7, vi ricordiamo il Green Pass, perché come si sa in questi ultimi giorni, dal 6 di agosto diventerà obbligatorio anche all'aperto il Green Pass in queste occasioni. Grazie.
E posso, sindaco, integrare: il ricavato di queste due manifestazioni sarà devoluto per il progetto Rigenerarte, che vede occupati i nostri ragazzi portatori di handicap nella decorazione di maioliche d'arte. Con i fondi che abbiamo avuto nel 2019 siamo riusciti a fare praticamente 6 laboratori d'arte quest'anno, per cui insomma è sicuramente un programma vincente. Quindi tutto quello che sarà raccolto sarà devoluto. Ringraziamo pubblicamente la Berica che ci ha dato un contributo proprio per questa rassegna teatrale. Grazie.
Bene, passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, relazione del sindaco sull'evento Street Art del 21-23 luglio. Ho ritenuto importante mettere all'ordine del giorno questa relazione, che sarà molto breve, ma importante perché effettivamente abbiamo avuto ospitato i nostri partner europei. In modo particolare avevamo 7 delegazioni da 7 paesi diversi, con 15 partecipanti totali, mentre gli altri nostri partner, per un totale di 14, hanno seguito online il meeting per limiti dettati dal Covid del paese di provenienza, per cui non sono potuti venire qui con noi di persona per condividere questa esperienza, ma insomma hanno partecipato in maniera in via web. Allora, l'importanza di questo meeting, ripeto, sta sia nel riconoscimento da parte dell'Unione Europea, che ha finanziato il progetto per poco meno di 50.000 euro come ordine indicativo economico di riferimento, ma soprattutto perché ha trovato l'adesione di questi partner di cui vi ho detto poc'anzi. L'organizzazione di questo meeting, che doveva tenersi lo scorso anno e che è stato rinviato per il Covid, è cominciato mercoledì 21 luglio con l'accoglimento di tutti gli ospiti, di tutte le rappresentanze e con un primo scambio di esperienze nelle realtà di provenienza. È proseguito giovedì 22 con una prima parte di mattinata dalle 9 alle 11.30 con lavori sempre di confronto e scambio di esperienze fra i partner, e poi si è conclusa la mattinata dalle 11 alle 13 invece con uno scambio, con delle relazioni e anche uno scambio di opinioni alla presenza del pubblico. Il pomeriggio siamo passati a visitare i murales di Arcugnano e poi abbiamo pensato, dalle 16 in poi, di portare i nostri ospiti a visitare Vicenza e siamo stati ricevuti in sala Stucchi dal delegato del sindaco, Caterina Soprana, che ci ha poi accompagnati in Basilica e al Teatro Olimpico. Il venerdì 23 mattina c'è stata la chiusura dei lavori con le ultime formalità, ma anche gli ultimi scambi di opinioni, e sostanzialmente con la chiusura della mattinata si sono chiusi anche i lavori del meeting. Durante questo periodo abbiamo ospitato Luis Gomez de Terán, che è uno street artist che ha realizzato l'opera all'entrata degli uffici demografici, che penso abbiate visto, o comunque se non l'avete visto, vi invito ad andare a visitare. Sottolineo anche due piacevoli sorprese nella mattinata di giovedì, perché è intervenuto il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, che mi ha fatto molto piacere perché insomma era molto incuriosito da questa nostra iniziativa, molto interessato, e è intervenuto e ha portato anche i saluti della città di Padova, che non so se lo sapete, ma comunque in questi giorni, in queste settimane, sta organizzando una rassegna molto importante con decine di murales, decine di street artist, per cui con un'iniziativa molto molto interessante e anche importante. E poi è intervenuta anche Alessandra Poletti, che è una funzionaria addetta alle politiche giovanili del comune di Schio. E comunque ci ha fatto piacere vedere, trovare, conoscere, ospitare e anche, come dire, confrontarci con queste persone che sono portatori di esperienze molto importanti. Al termine dei lavori abbiamo stabilito che il prossimo meeting si terrà a Lisbona nel prossimo ottobre, sempre Covid permettendo. Dopodiché si passerà a un altro meeting a Peie e poi si chiuderà questo progetto denominato STAR, si chiuderà con un meeting ad Amsterdam. Per cui questo è i nostri ospiti hanno pernottato presso la C Hotel di Vicenza, hanno sempre avuto a disposizione un pullman, per cui abbiamo cercato di ospitarli nel miglior modo possibile, e dai riscontri ottenuti sembra proprio che siamo riusciti, nel senso che abbiamo ricevuto i complimenti un po' da tutti. Detto questo, ringrazio ufficialmente in Consiglio Comunale ALDA, che è l'associazione che ci ha fatto il progetto e che è stata partner anche del progetto stesso. Poi ringrazio Hauser per la disponibilità che hanno garantito, ringrazio l'associazione GEOS, ringrazio il sindaco del comune di Vicenza, perché insomma, al di là di tutto, essere ricevuti in sala Stucchi e poi aver avuto l'entrata sostanzialmente gratuita o quasi al Teatro Olimpico e in Basilica, accompagnati da un delegato del sindaco, è stato come dire, un aiuto importante e una vicinanza che noi vogliamo sottolineare e della quale ringraziamo, ripeto, il sindaco di Vicenza Francesco Rocco e la sua delegata Caterina Soprana. Infine ringrazio i nostri uffici comunali perché insomma noi non abbiamo esperienza di progetti europei e organizzare il tutto e seguire anche tutte le varie vicissitudini problematiche, da quelle logistiche a quelle proprio più prettamente economiche, insomma non è stato proprio semplice, per cui ringrazio Elena Fracaro, ringrazio Elena Ruzzafante e poi in modo particolare Alessandro Zin e Cadia Zoncato, che è qui presente, che ci hanno sempre accompagnati in qualsiasi fase del meeting e hanno risolto tutti i problemi legati alle mille piccoli inconvenienti e imprevisti che nel corso di una rassegna così importante era naturale prevedere, ma che puntualmente comunque si sono presentati. Per cui grazie a tutti loro e ringrazio anche Luis Gomez de Terram che è venuto, ha partecipato e anche al meeting, per cui è stata una presenza anche quella molto importante. Se vorrete, nel proseguio dei consigli comunali prossimi e futuri, potremo ulteriormente approfondire questo argomento se i consiglieri lo ritenessero utile. Detto ciò, passiamo al punto numero 3, cioè verifica e salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, eccetera, eccetera, passo la parola al vice sindaco Gino Bedin.
Buonasera a tutti. Come già espresso e comunque valutato in commissione bilancio, la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è una delibera prettamente tecnica che è prevista dal decreto legge 267 del 2000, per cui è una cosa anche molto datata, che sostanzialmente impone agli enti di verificare quelli che sono gli equilibri di bilancio e nell'eventualità non ci fossero di predisporre tutti quegli accorgimenti per rientrare nel solco previsto dalla legge. Per cui la delibera la darei comunque per letta, è una delibera prettamente tecnica e se qualcuno ha qualche domanda da fare.
Bene, ringrazio, aperta la discussione, ci sono interventi, domande, questioni? No? Allora andiamo in votazione, chi è favorevole al punto numero 3 dell'ordine del giorno è pregato di alzare la mano. Pare un 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3. Ringrazio, immediata esecutività della delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Ringrazio. 4 più 4, 8, 9. No, aspetti, fermo un attimo. I favorevoli sono 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha ragione lei. Bene. L'immediata eseguibilità no, mi pare che ci sia l'unanimità. Ringrazio. Controprova, contrari. Nessuno, astenuti nessuno. Ringrazio. Passiamo al punto numero 4, approvazione e variazione di bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. Passo la parola al Vice Sindaco Gino Bedini.
Allora, anche questa variazione di bilancio, come previsto dal nostro regolamento, ma come consuetudine, è passata nella relativa commissione. Abbiamo spulciato punto per punto quelli che sono i punti oggetto di variazione. Non ci sono, tra virgolette, scelte politiche, andiamo a finanziare tutta una serie di interventi di ordinaria amministrazione e come ho avuto le sensazioni in commissione mi sembra sia una cosa molto lineare e tranquilla. Comunque i consiglieri hanno la facoltà di voler, se hanno la volontà e la facoltà di voler capire qualcosa di più rispetto a quanto già emerso in commissione, siamo a disposizione.
Ringrazio, aperta la discussione. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Zolla.
Allora, confermo che abbiamo visto bene le variazioni in commissione bilancio, per cui non ho nessuna domanda specifica nelle variazioni di bilancio, ma volevo fare alcune domande relative all'allegato 12, che è in sostanza un prospetto riassuntivo su due argomenti nello specifico. Il primo argomento è relativo alle spese in conto capitale per il 2011 che sono previste per i cimiteri. Vorrei un dettaglio, perché andiamo da voci, sono quattro voci. Allora, la prima voce riguarda la riqualificazione e si dice ampliamento di cimiteri generico per 150.000 euro. E poi manutenzioni per 55.000 euro. Poi nello specifico cimitero di Arcugnano, capoluogo, interventi per 15.000 euro e poi sempre cimitero di Arcugnano, capoluogo, 100.000 euro. Quindi in sostanza ci sono più di 300, quasi 400.000 euro di intervento. Per cui ecco, vorrei sapere nello specifico come vengono distribuiti questi soldi, a parte cimitero capoluogo di Arcugnano, che insomma è abbastanza chiaro. E poi una domanda così che mi è venuta in questi giorni, venendo a sapere che, ma probabilmente sicuramente lo sapete già, che nella palestra della Mistorigo in questi giorni ci sono state insomma delle inondazioni di acqua abbastanza importanti, che comunque ricordo c'erano già delle infiltrazioni ancora nel 2015-2016. Ecco, io vedo che alla voce manutenzioni varie, scuole elementari di Arcugnano, capoluogo Mistorigo e Lampio Lioi sono previsti 15.000 euro. Al di là ecco, di questi 15.000 euro, volevo sapere che tipo di problemi ci sono stati alla Mistorigo e che tipo di interventi pensate di fare.
Allora, se permettete, rispondo io a quest'ultima parte, poi riprendi tu per i cimiteri. Per quanto riguarda gli spogliatoi della palestra della Mistorigo, effettivamente è un problema datato. A fronte di questo problema ci sono stati due successivi interventi da parte dell'ufficio tecnico, da parte dell'amministrazione, che si sperava fossero esaustivi, cioè nel senso risolutivi del problema. La realtà è che non lo sono stati, l'abbiamo visto in occasione di questa bomba d'acqua che è scesa l'altro ieri, che purtroppo, confermo, ha creato questa problematica, nel senso che i due spogliatoi, sia quello di destra che quello di sinistra, entrando in palestra, si sono allagati. C'è stata questa... Ieri mi sono recato personalmente con il tecnico, l'architetto Zin e il lattoniere per vedere quali problemi ci sono. Alla fin fine è inutile... Allora, la conclusione alla quale siamo pervenuti, e in modo particolare l'idea che mi sono fatto io, è che per quei due spogliatoi basta, chiuso, interventi di come dire, di minimali per risolvere il problema, per pulire la grondaia. Il problema è strutturale, e con questo non la voglio ingigantire, però sostanzialmente è la forma della grondaia che fa sì che periodicamente si ostruisca lo scolo, che l'acqua ritorni dentro e soprattutto quando ci sono queste piogge molto intense, il problema si è riproposto e anche se noi puliamo come abbiamo fatto per il passato, sicuramente fra 3 mesi, 6 mesi, fra 1 anno, il problema si ripresenterà. Per cui adesso ci siamo accordati nel risolvere una volta per tutte, che vuol dire, tanto per essere chiari, un intervento risolutivo che non spaventa nessuno, ma portare fuori la grondaia, abbassarla in modo che non ci sia più, come dire, adesso c'è come una barriera che è molto bella da un punto di vista architettonico perché non ti fa vedere la lamiera grecata, però di fatto se l'andamento del tetto ha una sua regolarità e dopo trova questa lamiera che ferma l'acqua e la convoglia nel tubo che scarica, è logico che quando il tubo si intasa l'acqua ritorna fino al livello di questa barriera e si infiltra sotto e ce la ritroviamo dentro gli spogliatoi. Per cui da questo punto di vista siamo dell'idea di intervenire nei tempi più rapidi possibili e per risolvere una volta per tutte questo problema che, confermo, c'è e si è ripresentato purtroppo. Detto questo, passo la parola al Vice Sindaco per il discorso cimiteri.
Sì, per quanto riguarda i cimiteri, come già spiegato in un altro consiglio comunale, è nostra intenzione come amministrazione cercare di intervenire in maniera molto forte in un paio di cimiteri in modo particolare. Ad Arcugnano, dove la situazione ha bisogno di essere presa in mano, soprattutto nel campo numero 1, che è quello entrando a sinistra, con la costruzione di un'altra tomba a pozzo come quella già costruita nel campo numero 2, quello entrando a destra, e poi con la sistemazione di tutto il campo, esumando tutti quanti i defunti e predisponendo dei terrazzamenti che possano permettere delle sepolture in orizzontale. Cioè adesso il cimitero di Arcugnano purtroppo ha questo dislivello difficile da superare e che ci mette veramente in grosse difficoltà. Per cui un intervento radicale nel campo numero 1 per riuscire a dare il giusto decoro anche a quell'area lì. L'altro intervento importante che è già programmato è quello nel cimitero di Pianezze, dove abbiamo delle difficoltà strutturali in una parte dei loculi, dove è stata fatta anche una perizia da parte di un geologo e un preventivo di un ingegnere strutturista per capire dove andremo a parare sotto l'aspetto economico. Io la settimana scorsa, come avevo già detto, mi sono confrontato con gli uffici regionali perché parliamo di cifre molto molto importanti e vorremmo riuscire a recuperare qualche contributo per il dissesto idrogeologico che la Regione ha nei suoi capitoli, nel suo bilancio. Ecco, allora ho già avuto un incontro con il funzionario perché l'assessore Bottacin era abbastanza preso, visto gli eventi atmosferici che si susseguono nella nostra Regione. Ho già avuto un incontro con il funzionario e stiamo ragionando appunto per capire se riusciamo a essere poi destinatari di un contributo regionale.
Bene, grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Cuomo.
Sì, allora io ho una domanda sempre sull'allegato 12, ma è ripreso poi anche nell'allegato 15. C'è una voce, progettazione e ristrutturazione globale, scuola elementare Arcugnano capoluogo, quindi penso sia la Mistro Rigo, sono previsti 170.000 euro. L'intervento è legato, diciamo, anche al discorso fatto in occasione della delibera quadro sull'edilizia scolastica, quindi mi chiedo come sia compatibile questa voce di spesa con quella delibera in cui si intende dismettere la scuola.
Bene, ringrazio. Qua io guardo l'architetto Zoncato, nel senso che quando noi parliamo di ristrutturazione, allora noi intendiamo sempre, noi chiamiamo la Ministro Rigo, sostanzialmente è una ristrutturazione ma con l'obiettivo di fare, di costruire il polo. Questo è il ragionamento o ci sono cose che io non ho capito e che hanno portato alla definizione della voce che ha detto il consigliere Cuomo? No, microfono. Comunque è la progettazione della nuova Ministro Rigo in previsione del polo unitario a Torri. Noi la chiamiamo sempre Ministro Rigo, tanto per capirci. Che
però parliamo... qui non c'è scritto Ministro Rigo, qui c'è scritto Scuola Elementare Arcuniano Capoluogo.
Sì, va bene, alias Ministro Rigo. Va bene, ok, a posto. Questa è la spiegazione. Ci sono altri interventi, consigliera Milani, consigliera Zolla.
Sì, io se posso ritornare, ma per chiarezza, per quanto riguarda il cimitero di Pianezze, quindi questi 150 più 55 mila euro sono destinati non al cimitero di Pianezze, ma in generale a tutti i cimiteri, quindi la quota per diciamo risanare il cimitero di Pianezze non è ancora in vostro, nella vostra disponibilità.
Quello che noi abbiamo allocato nel capitolo di bilancio ristrutturazioni e sistemazioni cimiteri è stato messo lì in funzione di poi capire di che cifre parliamo, di che intervento vorremmo anche fare, perché abbiamo un paio di ipotesi di intervento.
Va bene, grazie.
Bene, detto questo, se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, oppure passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Mi pare 9. I contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Ringrazio. Passiamo alla immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Unanimità. Ringrazio. E passiamo al punto numero 5. Presentazione del documento unico e programmazione, il DUP 22-24. Sempre la parola al vice sindaco Gino Bedin, nonché assessore al bilancio.
Allora, presentazione del documento unico di programmazione, cioè il DUP, lo presentiamo e lo portiamo all'approvazione e portiamo la presentazione all'approvazione del Consiglio Comunale. Questo documento che, come si diceva in commissione, non è altro che l'inizio di un percorso che poi porterà il DUP a essere parte integrante del bilancio 2022-2024, per cui le prime idee che poi in corso d'anno, finché non andremo in approvazione, dovranno essere integrate e ampliate da parte del Consiglio Comunale.
Ringrazio, ci sono interventi? Bene, allora andiamo in... Prego, consigliere Cuomo.
Allora, è anche già una dichiarazione di voto, diciamo, questo intervento, nel senso che oggi si va ad approvare un documento che sarà poi accresciuto, integrato da altri elementi, e sarebbe bello che questo documento crescesse proprio in Consiglio Comunale, con quindi la partecipazione di tutti i consiglieri, anche dei consiglieri di minoranza, che hanno certamente delle proposte e delle idee che sarebbe bello vedere realizzate. Quindi io diciamo, voterei anche favorevolmente a questo documento, sempre poi riservandomi la possibilità di voce per voce poi in consiglio vedere cosa approvare e cosa invece respingere.
Bene, ringrazio. Per dichiarazione di voto, bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato alzare la mano. 10. I contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole è pregato alzare la mano. Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 6. Patto dei sindaci per la qualità dell'aria. Adesione del Comune di Arcuniano. Sempre la parola all'assessore all'ambiente Gino Bedin.
Sì, patto per la qualità dell'aria, una sfida molto importante che, alla quale ci siamo sentiti di prendere parte e comunque di cercare di realizzare. È un patto tra moltissimi, la maggior parte dei comuni della provincia di Vicenza, che aderiscono a questo patto, si danno degli obiettivi, come avete visto in delibera, anche abbastanza importanti, per dire riduzione del 20% della CO2, riduzione del livello aumento del livello dell'efficienza energetica del 20%, cioè tutta una serie di obiettivi che sono previsti poi da normative europee e che noi ci siamo sentiti di fare nostri e di cercare di raggiungere magari anche nel breve. Questo patto ha portato poi, non so se ricordate la passata variazione di bilancio, a finanziare uno studio da parte di un'azienda specializzata che è convenzionata con la provincia, perché ci dia tutte quelle indicazioni che possano aiutarci a raggiungere qualcuno di questi obiettivi. In modo particolare stiamo parlando di mobilità sostenibile, stiamo parlando di qualità dell'ambiente, piantumazioni, piante che possono aiutarci a ridurre o comunque ad assorbire l'anidride carbonica, a ridurre le polveri sottili. L'argomento, come ben sapete, è vastissimo, un argomento sul quale mi sono preso l'onore e l'onere di lavorare. Mi sono anche messo a disposizione del patto dei sindaci dell'area berica, quei 24 comuni, proprio in questo tipo di iniziative, cioè la sostenibilità ambientale, il ricondurre l'agricoltura verso delle attività che siano ecosostenibili, di promuovere iniziative per il recupero di aree industriali e quant'altro, per cui mi sto veramente immergendo in questo mondo che mi piace molto e che intendo seguire e portare avanti in maniera molto pressante. Il patto è stato il primo passo, il patto dei sindaci della provincia di Vicenza, che vi invito ad approvare la nostra adesione, perché veramente potrà portare degli ottimi risultati.
Ringrazio, ci sono degli interventi, prego, allora diamo la precedenza alla consigliera Milani, prego.
Ecco, soltanto una cosa, io leggendo un attimo questo patto, innanzitutto favorevoli al miglioramento della qualità dell'aria e di tutto quello che può essere buono per il nostro comune. E uno dei vari punti, che poi è probabilmente, come diceva anche il vice sindaco, una cosa molto più ampia rispetto a quello che magari nella nostra idea ci siamo fatti, è che tra i vari punti che poi un comune deve osservare, o comunque una provincia deve osservare, è quella della qualità dell'aria vista anche dal punto di vista di stufe a legna o caminetti o cose del genere, perché comunque hanno un impatto anche abbastanza importante, e eventualmente dotazione di filtri per chi ha già in possesso di stufe o di caminetti. Ecco, l'approvazione è sicuramente sì, favorevoli, e l'unica cosa è che magari chiediamo alla Giunta che eventualmente si impegni in questa fase di sede di approvazione di questo patto di riuscire a dare, come è stato fatto per il discorso dell'amianto free, la possibilità ai cittadini del comune di Arcugnano di poter avere delle agevolazioni per chi fosse costretto in seguito a questo patto di mettere dei filtri, e quindi magari che ci sia un contributo comunale, come è stato per il discorso dell'amianto free. Grazie.
Grazie, consigliera Zolla.
Allora, io ho letto appunto il patto, il testo, e qui si richiede anche un responsabile, quindi penso che il responsabile sia l'assessore Gino Bedin, si chiede un responsabile. E poi si parla appunto di una progettazione, di presentare un progetto di intervento entro 18 mesi, per cui vuol dire un anno e mezzo, non è tanto, un anno e mezzo per riuscire a programmare tutta una serie di interventi che, appunto, anch'io ho letto come la collega, vanno soprattutto al di là delle emissioni delle auto, vanno soprattutto a si concentrano soprattutto sulle emissioni dei caminetti, e qua bisogna addirittura fare una mappatura, c'è scritto una mappatura con la geolocalizzazione di tutte le stufe a legna, le caldaie, addirittura i forni a legna delle pizzerie, anche gli allevamenti e quindi le fattorie dove c'è produzione di liquami, quindi insomma un impegno piuttosto forte, perché un anno e mezzo corre velocemente. Non so se avete intenzione di lavorare solo nella Commissione Ambiente o eventualmente costituire magari un altro gruppo di lavoro, potrebbe essere, è un'idea. Condivido perfettamente la posizione della consigliera Milani. Cioè, questi sono protocolli che vengono calati dall'alto. Nel nostro territorio sappiamo che tutti abbiamo, quasi tutti abbiamo un boschetto che ogni tanto tagliamo e utilizziamo la legna generalmente per scaldare, per usi domestici. Per cui, ecco, anche da parte nostra sollecitiamo una grande attenzione per quanto riguarda la prassi, diciamo, per quanto riguarda la messa proprio in pratica di queste linee guida sul nostro territorio, perché si rischia veramente di penalizzare sempre i cittadini, che sono gli ultimi utenti e anche i più fragili, perché alla fine devono rispettare le regole. Condivido anche ulteriormente la proposta della collega, cioè quello di pensare a così aiutare dal punto di vista tecnico, dal punto di vista informativo, ma anche eventualmente dal punto di vista economico, qualora le famiglie fossero costrette a spendere, diciamo, denaro proprio per ottemperare, perché qui ci sono dei parametri ben chiari, cioè si vuole arrivare al 40% in meno delle emissioni nel giro di 10 anni. Sembra poco, ma in realtà è tanto, insomma, entro il 2030, e il nostro territorio è un territorio particolarmente sensibile da questo punto di vista. Ecco.
Grazie, ci sono altri interventi?
Concordo con questi due interventi.
Perfetto, grazie, prego, vice sindaco.
Allora, se posso rispondere, mi ha fatto piacere che la consigliera Milani abbia evidenziato l'importanza e comunque la valenza del progetto Amianto Free, così mette in evidenza quali sono le nostre sensibilità, come intendiamo comunque affrontare e risolvere i problemi. Non so se il Consiglio è a conoscenza, ma la Regione del Veneto, con una delibera ancora di novembre, a fronte di una penalizzazione inflitta dalla Comunità Europea per lo sforamento dei parametri della qualità dell'aria, ha messo sul piatto tutta una serie di obblighi e di prescrizioni che magari i cittadini normali, li chiamo io, non conoscono. Ma per dirvi, dal 30 di ottobre al 30 di aprile era vietato utilizzare dalle 8 alle 18 le auto con classificazione inferiore a Euro 4. Cioè, da Euro 4 in giù non si potevano usare. O avevi un Euro 5 o la macchina lasciavi in garage. La Regione ha detto anche che bisogna, nel giro di 2-3 anni, mappare tutto, tutta una serie di cose molto coercitive per i cittadini, molto difficili da attuare. Vi ricordo, per darvi un'idea, che in provincia di Vicenza ci sono 170.000 auto che non sono Euro 5, cioè da Euro 4 in giù ci sono 170.000 auto solo in provincia di Vicenza. La Regione ha stanziato 1 milione di euro di contributi, che, voglio dire, è un'inezia. E poi, come diceva la consigliera Zolle, qua sono molto concorde e anche sicuramente saremo, soprattutto con gli uffici del sociale, molto attenti, queste auto sono di proprietà di famiglie, di persone che già vivono momenti di difficoltà, perché uno che ha un'auto Euro 0 o Euro 1 probabilmente non l'ha cambiata perché non ha la possibilità di cambiarla, perché sicuramente è un'auto anche molto datata. Per cui, ma per dire dell'auto e per poi non dire dei caminetti, delle stufe, delle caldaie che comunque sono presentissime sul nostro territorio e delle quali bisognerà tener conto. Non credo, anzi sono certo che non sono io responsabile, responsabile sarà un funzionario ufficio tecnico della realizzazione o comunque del raggiungimento di questi obiettivi, e appunto per questo è stato affidato a uno studio tecnico, è stato affidato il lavoro di guidarci, di darci un po' di progettazione in modo da raggiungere nel più breve tempo possibile questi obiettivi. Il fatto che noi aderiamo a questo patto proprio ci fa capire che noi siamo favorevoli, vogliamo in tutti i modi raggiungere gli obiettivi previsti dalla norma europea prima, regionale dopo, e comunque anche dal patto dei sindaci della provincia di Vicenza.
Grazie. Allora andiamo direttamente in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Mi pare unanimità. Ringrazio. Controprova. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Non penso ci sia l'immediata esecutività della delibera. Sì. Immediata esecutività della delibera. Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 7. Interrogazione del consigliere Cuomo Simone del gruppo Idee in Comune per Alcugnano, avente per oggetto collegamento stradale tra l'uscita di Vicenza Ovest e la viabilità ordinaria comunale e bretella di bypass della frazione del Tormeno e sviluppo della viabilità ciclabile di collegamento tra la Riviera Berica e Torri di Alcugnano, Lago di Fimone. Allora, come prassi, il consigliere firmatario legge l'interrogazione, dopodiché noi forniremo le risposte ai quesiti proposti. Prego. Buonasera. Allora, l'assessore ci lascia, non in spregio all'interrogazione, ma perché è il compleanno della moglie e per cui facciamo anche gli auguri. Prego, scusi la battuta.
Allora. Oggetto dell'interrogazione collegamento stradale tra l'uscita di Vicenza Ovest, la viabilità ordinaria comunale bretella di bypass della frazione del Tormeno e sviluppo della viabilità ciclabile di collegamento tra la Riviera Berica e Torri di Alcugnano Lago di Fimone. Allora, premesso che le frazioni di Sant'Agostino e Nogarazza convivono da decenni con il traffico leggero e pesante generato dalla zona industriale sita a cavallo tra le due frazioni, posta interamente in comune di Alcugnano. L'unica strada di collegamento tra questa e la viabilità sovracomunale è viale Sant'Agostino, nonostante esso non presenti le caratteristiche tecniche necessarie per sostenere il traffico generato dalla zona industriale. È evidente però che l'unica soluzione reale al problema è la costruzione del collegamento stradale tra la tangenziale sud di Vicenza o uscita di Vicenza Ovest dell'autostrada e la viabilità ordinaria dei comuni di Alcugnano e Altavilla, cioè l'intervento in oggetto, prevista nella concessione MIT Autostrada Brescia-Padova, la cui realizzazione è a carico di quest'ultima. In data 1/9/2020, l'autostrada Brescia-Padova ha assegnato l'appalto per la progettazione dell'intervento in oggetto ad un RTP. È da anni prevista la realizzazione di una bretella di bypass dell'abitato del Tormeno per ridurre la forte pressione ivi esercitata dal traffico veicolare, e in tale contesto è possibile realizzare il completamento del collegamento ciclabile della Riviera Berica con il territorio vallivo di Alcugnano e il Lago di Fimone. In data 6/7/2021 sul Giornale di Vicenza è apparso un articolo in cui sommariamente veniva descritto il tracciato del suddetto collegamento all'autostrada Vicenza Ovest. Considerato che è emerso sugli organi di stampa nei mesi passati che nel corso di un incontro tra il nostro sindaco e il sindaco di Vicenza, Rucco, sono state condivise delle osservazioni tra i comuni di Vicenza, Alcugnano e Altavilla relative al progetto del collegamento stradale in oggetto da presentare all'autostrada Brescia-Padova e delle ipotesi di sviluppo del progetto riguardante il Tormeno, tanto premesso e considerato, Il consigliere Simone Cuomo, l'idea in comune, interroga il sindaco e la giunta e chiede se è stato pubblicato o presentato o fatto visionare all'amministrazione un progetto da parte dell'autostrada Brescia-Padova relativo al collegamento stradale in oggetto. Quali osservazioni riguardanti il progetto sono state concordate con l'amministrazione comunale di Vicenza? Quali i risultati e le prospettive di realizzazione della bretella del Tormeno, che è un argomento che ci interessa particolarmente? Se sono state considerate le proposte presentate dal Circolo 7 PD Vicenza nella persona del signor Angelo Tonello per la realizzazione del nuovo collegamento della tangenziale sud di Vicenza alla Nogarazza e dal già consigliere comunale Nicolò Franzoia per la nuova bretella del Tormeno con connesso collegamento ciclabile. Consigliere comunale Simone Cuomo per il gruppo Idea in Comune per Arcugnano.
Allora, consigliere, siccome gli argomenti posti in evidenza sono due, bretella del Tormeno e collegamento Vicenza-Casello-Vicenza-Ovest, dividiamo in due momenti la risposta. Il primo momento è sulla bretella del Tormeno, dalla risposta al vice sindaco Gino Bedin, che ha seguito la vicenda con Vicenza. Per quanto riguarda invece il collegamento con il casello dell'autostrada Vicenza Ovest, risponderò io. Prego, vice sindaco.
Sì, bretella di collegamento Tormeno tra la provinciale per bypassare la strada comunale del Tormeno per bypassare quello che è l'attuale semaforo del Tormeno. Ci siamo mossi fin da subito perché è un problema pressante, perché si ragionava con Vicenza nel intanto intervenire sul semaforo in attesa poi dell'evoluzione del problema bretella, che già il 15 marzo 19 un incontro con l'allora assessore Cicero emergeva che la bretella era stata stralciata dal piano degli interventi del Comune di Vicenza, alla cui affermazione noi ci siamo un po' sorpresi e abbiamo cominciato a lavorare con un secondo incontro con Cicero a marzo, il 7 marzo, per cui due mesi dopo, nel quale emergeva che, non essendo ancora stata chiusa la fase delle osservazioni da parte del Comune al piano degli interventi, si poteva cercare di far rientrare la bretella in questa fase. Così abbiamo fatto, è stata presentata in data 15 marzo l'osservazione al piano degli interventi all'assessore Cicero, all'assessore Zoppello, che allora aveva il territorio, e naturalmente al sindaco, per cercare di farla inserire un'altra volta nel piano di interventi, cosa che penso verrà fatta, stante il fatto che ad oggi non è stato ancora approvato il piano degli interventi da parte del Comune di Vicenza. Comunque ad aprile ci siamo nuovamente rincontrati con Zoppello per cercare di spingere la nostra osservazione e cercare di capire quali erano poi le intenzioni di Vicenza. In questo incontro emergeva che dei privati avevano chiesto al Comune di poter intervenire in qualche modo nell'area Osteria dei Magretti, adesso ha un altro nome, mettendo a disposizione l'area necessaria per la costruzione della bretella. C'è stato poi un ulteriore incontro anche con il tecnico Bonafede e con l'assessore, il delegato della provincia ai lavori pubblici e alla viabilità, che è il sindaco di Trissino, Davide Faccio. È stato fatto un incontro anche con lui per capire se erano disponibili a intervenire economicamente in questo tipo di intervento, e c'era stato assicurato da parte dell'assessore che almeno per quel che riguardava la progettazione loro erano disponibili a mettere insieme una collaborazione con Arcugnano e Vicenza. Questo ad oggi.
Bene. Allora mi scuso, il consigliere si è volto le spalle, ma così vediamo e capiamo bene il La prima domanda è se è stato pubblicato, presentato, fatto visionare un progetto da parte dell'autostrada Brescia-Padova relativo al collegamento stradale in oggetto. La risposta è sì. Non soltanto ci è stato fatto visionare, ma è stato depositato e devo dire che, anzi, visto che sono lontano, scusatemi, tolgo, che questo progetto è stato presentato a noi non soltanto come soluzione progettuale, ma anche come metodologia di approccio alla soluzione di un problema, metodologia che è una metodologia di partecipazione di tutti gli enti coinvolti, in modo particolare Comune di Arcugnano, Comune di Altavilla, Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza in quanto proprietari di un tratto di strada provinciale. Dopodiché sono stati contattati tutte le altre realtà, dal Consorzio di Bonifica alla Sovrintendenza, per cui questo lo dico come premessa per sottolineare come almeno personalmente la Giunta ha apprezzato molto questa metodologia che è quella della condivisione, non quella di calare un progetto già fatto, ma di procedere insieme. Allora, la seconda domanda è: quali osservazioni riguardanti il progetto sono state concordate con l'amministrazione comunale? Se passiamo al file, quello delle osservazioni, eccolo qua. Noi abbiamo allora si è costituito un tavolo politico, nel senso che ci siamo sempre confrontati e ci siamo collegati sia col sindaco di Altavilla che col sindaco di Vicenza, nonché presidente della provincia, in modo che ognuno, per un tempo che ci siamo prefissati molto ristretto, facesse pervenire le proprie osservazioni che poi l'autostrada, all'attenzione dell'autostrada, con la richiesta ovviamente pressante che l'autostrada stessa le recepisca nella progettazione. Allora, siamo andati in ordine non di importanza, ma siamo partiti dalla constatazione che in zona industriale c'è una carenza strutturale di parcheggi e lo vediamo davanti a Gemmo, tanto per capirci, dove il grande parcheggio non è più sufficiente e le macchine si infilano, creano anche qualche problema per poi arrivare fino alla Fiorentini, che se vi ricordate qualche consiglio a me, ormai qualche anno fa, abbiamo ceduto il terreno all'interno, che era ancora di una fetta residuale della lotizzazione, perché la ditta stessa ricavasse gli ulteriori parcheggi al servizio dei propri dipendenti. Però il problema resta, per cui la prima richiesta che abbiamo fatto è aumentare il numero di parcheggi all'interno della zona industriale. Perché? Perché poi il flusso viabilistico veicolare portava a tutta una serie di spostamenti degli assi, per cui questo andava ad incidere ulteriormente su questa carenza ormai conclamata che abbiamo richiesto di risolvere. Poi il secondo punto, che per noi è però il punto più qualificante e più importante, relativo alla sistemazione viabilistica di tutta l'area di Sant'Agostino, è stato di progettare e sistemare l'incrocio della Nogarazza. Perché è inutile che ragioniamo su un collegamento con il casello di Vicenza Ovest, però non teniamo in debita considerazione che c'è un punto viabilistico, cosiddetto punto nero, che è l'incrocio della Nogarazza, che va risolto e che è di particolare complessità, sia da un punto di vista progettuale, perché c'è l'intersezione di tante strade, a volte anche ad angolo acuto l'una con l'altra, ma anche perché lì c'è una strada provinciale che è la strada della Pilna. C'è una strada che è a metà fra Arcugnano e Altavilla, che è la Viale Sant'Agostino, per cui alla fin fine ci sono tante competenze che è difficile poi mettere a sistema. Per cui abbiamo chiesto all'autostrada che si faccia carico di questo incrocio, che lo progetti prima e lo realizzi poi. E poi abbiamo chiesto l'allargamento della pilla, almeno fino al tratto per l'imbocco con Valle dei Calvi, perché lì sappiamo bene che la strada è molto stretta e rappresenta un pericolo. Paradossalmente quel pericolo fa sì che le macchine in quel tratto vadano, siano particolarmente prudenti, per cui non abbiamo registrato grandi casi di incidenti, ma l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, è la strada. E chiediamo che l'autostrada, sempre come opere accessorie alla bretella di collegamento, ci risolva anche questo piccolo grande problema. Detto questo, passiamo al punto numero 4. Se sono state considerate le proposte presentate dal Circolo 7 PD di Vicenza, nella persona del signor Angelo Tonello. Allora, Angelo Tonello, che mi pare sia un ingegnere, ingegner Tonello, l'abbiamo invitato qui in comune, è venuto, è stata una riunione molto, molto interessante, dove ci ha illustrato tutta una serie di ragionamenti, vorrei dire ad un livello ancora più alto, cioè non tanto su Arcugnano, Viale Sant'Agostino, Casello, ma sulla problematica che poi vede interessate la Complanare, il proseguimento della Complanare, gli innesti della Complanare con l'altra viabilità della zona industriale di Vicenza, per cui ragionamenti molto interessanti che abbiamo condiviso e che abbiamo ritenuto molto validi. Ovviamente trasferendo all'ingegner Tonello quella che è la considerazione, se volete scontata, che quello è un livello ancora più impegnativo, ancora più alto, che noi ovviamente, pur non essendo nel nostro territorio, ma comunque interessandoci, appoggeremo di sicuro in futuro quando si parlerà di quella problematica e perciò della tangenziale, della sua prosecuzione verso Altavilla e dei suoi innesti verso le varie direttrici, verso nord, ovest ed est della città. Detto questo, io ne approfitto anche per presentare al Consiglio Comunale il progetto della bretella, perché poi alla fin fine ne sentiamo parlare, vediamo questi tracciati nei giornali, però è bene, visto che il problema è stato sollevato, che lo affrontiamo e lo vediamo insieme per capire un po' meglio. Qua non so se vi è tutto chiaro, ma questa è la Nogarazza, tanto per capirci, questa è Via Fermi e questa è la Pilla. Scendendo da Arcugnano si interrompe la Pilla con una rotatoria, si devia il traffico che ovviamente non deve recarsi ad Altavilla o nella zona commerciale, ma tutti coloro che vogliono andare verso l'autostrada provenienti da Arcugnano Alta o verso la tangenziale, non devono più gravare il tratto finale della Pilla, l'incrocio della Nogarazza e Viale Sant'Agostino, facendo un giro molto più lungo per arrivare poi alla tangenziale, ma avranno la possibilità di inserirsi dentro la zona industriale nostra e di raggiungere in tempi molto rapidi il casello di Vicenza Ovest e la tangenziale. E in un commento nei social ho visto che alcuni sono, come dire, contrari a tutto ciò che è consumo del suolo per costruire nuove strade, perché questo aumenta l'interesse.